Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
I libri e la cultura come fondamento del dialogo, le biblioteche come luoghi di libertà. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo sabato 31 gennaio 2009. Un saluto a Massimiliano D'Angelo alla parte tecnica, Luciana Fantini ed Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dunque, i libri, la cultura come strumento per favorire il dialogo, non solo per basarlo, per dargli un fondamento, e le biblioteche come luoghi di libertà. Queste frasi, queste affermazioni sono risuonate in occasione della presentazione nella sala conferenze di Via dell'Ospedale in Vaticano del catalogo dei manoscritti ebraici della Biblioteca Vaticana, presentazione che c'è stata ieri, venerdì 30 gennaio. Il volume, edito nell'aprile dello scorso anno, cataloga tutti i manoscritti vaticani in scrittura ebraica per un totale di circa 800 segnature distribuite in 11 fondi manoscritti dal IX secolo ai giorni nostri e costituisce un esempio significativo di collaborazione tra istituzioni culturali israeliane e della Santa Sede. In occasione di questa presentazione è stata sottolineata dunque l'importanza delle biblioteche e della cultura come luoghi che favoriscono il dialogo. Ogni impegno per la cultura è anche un modo per riuscire a costruire lentamente un grande dialogo non solo umano ma anche religioso e spirituale, ha ricordato l'arcivescovo Ravasi, il presidente del Dicastero della Cultura, che era in sala tra al pubblico che ha assistito alla presentazione. È significativo poi che il mondo cattolico nel passato abbia sentito la necessità non solo di custodire ovviamente il testo ebraico della Bibbia, ma anche di avere testi alti dal punto di vista della cultura ebraica, testi della tradizione giudaica, testi cioè di tutto questo orizzonte che è quello dei cosiddetti nostri fratelli maggiori. Come è stato ricordato, il volume è frutto di una lunga e serena collaborazione culturale tra istituzioni di Israele e della Santa Sede sviluppatasi tra Gerusalemme e la Città del Vaticano in un clima di amicizia e di stima. Alla presentazione sono intervenuti il cardinale Raffaele Farina, che è l'archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, l'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede Mordecai Levi, che ha voluto fortemente questo momento di incontro e riflessione, e lo studioso israeliano Benjamin Rickler, il curatore del volume. Sull'importanza di questa pubblicazione sentiamo dunque il prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Monsignor Cesare Pasini.
È il primo catalogo dei manoscritti della Biblioteca Vaticana che si pubblica dai tempi di Giuseppe Simonio Assemani, cioè dal Settecento. Inoltre è un catalogo veramente completo. Possiamo dire che vengono fatti passare 800 volumi, 800 segnature di manoscritti della biblioteca, è un catalogo corposo, 800 pagine, e ha alle spalle un grandissimo lavoro di ricerca fatto da più persone e fatto per quasi una decina d'anni, quindi c'è una mole, una fatica e un impegno, un gusto anche di ricercare, ecco, è importante per questo, è importante perché nasce da una collaborazione molto precisa fra certamente la Biblioteca Vaticana, noi, e l'Institute of Microfilm and Hebrew Manuscript, cioè questo istituto della Biblioteca Nazionale e Università di Gerusalemme che raccoglie microfilm di manoscritti ebraici da tutte le parti del mondo. Abbiamo collaborato noi con questo istituto.
Può spiegarci come ha funzionato concretamente questa collaborazione?
Sì, dico volentieri che è stata una collaborazione esemplare per tutti i passaggi. È stata lunga e se in un periodo così lungo si funziona e si va avanti vuol dire che per davvero ogni passaggio si è mosso bene. Agli inizi, proprio nel gennaio del 2000, c'è stato un accordo, un'intesa, una lettera di intenti firmata dal allora prefetto Raffaele Farina, l'attuale cardinale bibliotecario, e dalla dottoressa Sara Jaffet, la direttrice della biblioteca, quella che citavo prima, la Biblioteca Nazionale e Universitaria di Gerusalemme. Il lavoro era grandissimo, poteva essere fatto in parte anche a Gerusalemme, dove appunto erano conservati in questa biblioteca, nell'istituto, i microfilm dei manoscritti della Vaticana a suo tempo riprodotti. Là si cercò a Gerusalemme, da parte degli studiosi, di identificare i testi e quindi di fare un primo lavoro di controllo, di inserimento di dati. Poi tutta una seconda parte, direi quella più scientificamente necessaria, di verifica sul manoscritto, di indagine paleografica codecologica, è stata fatta qui in Biblioteca Vaticana. Per molti anni, alcune settimane, mesi all'anno, venivano studiosi da Gerusalemme per fare queste ricerche, in particolare il dottor Malachi Betarieh, la sua collaboratrice Nurit Pasternak, e poi il lavoro era coordinato dal quello che è anche il curatore del volume, il dottor Benjamin Richler.
La cooperazione fattiva tra istituzioni culturali della Santa Sede ed Israele, che si è realizzata in questo caso, è un fatto eccezionale, Monsignor Pasini?
Sì, ma anche no. Mi spiego, è abituale che in Biblioteca Apostolica Vaticana vengano studiosi di ogni provenienza, quindi anche studiosi ebrei, studiosi dello Stato di Israele, e questo è avvenuto tante volte prima di questa occasione. Inoltre, anche contatti con istituzioni di Israele avvennero prima, ci fu qualche mostra o qualche altra iniziativa. Tuttavia, il primo grande contatto, cioè una mostra con manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana, si ebbe nel 2005, fu inaugurata nel settembre del 2005. Furono mandati per l'occasione 4 importantissimi manoscritti e ci si accorse in quell'occasione che per davvero la cultura aiutava a collaborare, bene. Ciascuno mise la sua parte di competenza, di specifica capacità anche organizzativa, anche di ricerca e di conoscenza delle nozioni da presentare riguardo a quei manoscritti, e soprattutto chi partecipò a quella presentazione, in particolare l'attuale Cardinal Farina, ma anche una sua collaboratrice Claudia Montuschi, tornarono poi a Roma, qui in biblioteca, raccontando della felice intesa con le persone presenti, anche con i rabbini che parteciparono a quella presentazione. Ora ritorno alla domanda che mi ha fatto, ma è eccezionale questo? Direi sì, è eccezionale all'interno di questa collaborazione sempre più fruttuosa, grazie alla quale le istituzioni si accorgono di essere molto più vicine di quanto si potrebbe credere. Negli 9 anni, dal 2000 al 2009, oggi siamo qui, stiamo in questi giorni presentando il volume, e in questi anni noi abbiamo sperimentato una fattiva, operosa e complessivamente molto serena collaborazione.
Ci sono alcuni pezzi particolarmente degni di nota nel catalogo dei manoscritti ebraici della Vaticana?
Certamente, solo alcuni. Per esempio c'è un Urbinate ebraico, il numero 1 di quella serie, è un codice bilingue ebraico-aramaico e contiene tutta l'intera Bibbia in questa fattura speciale, sia ebraica che aramaica, è datato al 1294. Oppure un manoscritto della serie dei cosiddetti neofiti, il numero 1, è l'unico esemplare noto di Targum palestinese. Per esempio il più antico manoscritto ebraico che possediamo è del IX secolo, e fra l'altro anche ovviamente il più antico sifra noto, già che sono sull'argomento dell'antichità o meno dei nostri manoscritti, vanno dal IX secolo fin quasi ai nostri giorni, perché attraversano un po' tutti i secoli di pubblicazione, di riproduzione dei testi, dei materiali ebraici.
E quanti sono circa?
Sono circa 800 i manoscritti, o per essere precisi le segnature sotto le quali i manoscritti sono indicati e segnalati in biblioteca. C'è anche una serie di manoscritti, questi siamo nell'undicesimo secolo, molto importanti perché contengono il Midrash, quindi codici midrashici, per esempio il Vaticano ebraico 30, il 31, il 32, ma anche il 60. Ecco, questo il gruppo importante dei più famosi. Però vorrei ricordare anche altri manoscritti così importanti da essere stati fatti oggetto di quella mostra nel 2005 a Gerusalemme, e quasi tutti gli stessi sono presentati in occasione della presentazione del volume qui in Vaticano in questi giorni. Sono manoscritti biblici o di altri testi ebraici, ma che hanno questa originalissima connotazione. Sono stati fatti in Italia, XIII secolo, XV secolo, e nascono dalla collaborazione di ebrei italiani, magari chi ha ordinato il manoscritto era un ebreo facoltoso, inoltre i testi inseriti in questi manoscritti sono ovviamente testi ebraici, ma chi ha poi vergato il manoscritto, quindi il copista, o chi ne ha fatto l'ornamentazione, sono italiani cristiani, e ci si accorge che questi manoscritti portano nella loro carne il segno di una vicinanza, di una collaborazione, di un dialogo che forse non ci aspetteremmo fra tra l'altro non solo il segno di una collaborazione, di un dialogo, ma ci si accorge che il frutto di questa collaborazione e dialogo è strepitoso. Chi guarda questi manoscritti ne è rapito anche dalla bellezza, dalla finezza con cui sono stati redatti. Verrebbe da dire, hanno collaborato molto prima di noi e neanche ce lo saremmo sognati, e quanti esiti positivi vengono da queste collaborazioni.
Monsignor Pasini, in un momento in cui i rapporti tra Santa Sede e mondo ebraico sono caratterizzati da alcune tensioni, crede che questa pubblicazione possa assumere un significato particolare?
È una pubblicazione scientifica, la nostra è un'iniziativa scientifica e rimane in questo ambito. Vorrei però ricordare che la cultura autentica per intenderci, è sempre un luogo che favorisce l'incontro, incontro fra persone, incontro fra studiosi, fra ricercatori ovviamente. La ricerca e lo studio si muovono sempre con molta pazienza e anche con umiltà davanti alle cose da scoprire, davanti alla realtà da sondare, e a mano si raggiungono dei risultati, però per raggiungere i risultati bisogna che uniamo gli sforzi, i miei e i tuoi, degli uni e degli altri, e questo indica questo aspetto di collaborazione, di incontro che è insito nella cultura. La Vaticana ci ricordava Papa Benedetto quando venne in visita il 25 giugno del 2007, intende essere, leggo le sue parole, un'accogliente casa di scienza, di cultura e di umanità che apre le porte a studiosi provenienti da ogni parte del mondo, senza distinzione di provenienza, di religione o di cultura. Questa è una cosa tremendamente importante, squisitamente e felicemente importante. È vero, siamo aperti a tutti e tutti desideriamo e pensiamo, speriamo, si trovino a loro agio nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Ci apriamo a collaborazioni che dicono tutta l'universalità di ogni autentico sapere e l'amplissima possibilità di intesa e di collaborazione che sono il frutto della ricerca fatta da tutti, fatta quindi in uno spirito, lo ripeto, una parola che mi sembra chiave, in uno spirito di universalità. Nel preparare questo volume, insieme all'ambasciata di Israele presso la Santa Sede, concretamente e più in particolare con Sua Eccellenza l'ambasciatore Mordecai Levi, penso che abbiamo sperimentato gli uni e gli altri questo spirito di collaborazione, questo spirito di universalità, questo spirito comune, di cui siamo grati all'ambasciatore e all'ambasciata, ma spero siamo tutti grati gli uni verso gli altri.
Monsignor Pasini, la Biblioteca Vaticana, di cui lei è il prefetto, sarà di nuovo accessibile al pubblico dal prossimo anno, il 2010. Eppure non si può dire che la Biblioteca Vaticana sia chiusa e basta.
In qualche modo mi invita a nozze a dire che è aperta. È aperta ai dipendenti, anzitutto, i quali ogni giorno vengono a lavorare. Penso si sappia che i dipendenti sono una novantina, più altri collaboratori, si va sul centinaio di persone che ogni giorno tuttora operano qui per la catalogazione, per le riproduzioni fotografiche, per il restauro dei manoscritti, ovviamente per lo studio e la ricerca, per rispondere alle mille domande che arrivano. Ecco, è aperta per i nostri lavori, è aperta per gli operai e le maestranze che ovviamente devono lavorare. Se siamo chiusi al pubblico è perché siamo aperti agli operai e alle maestranze, i quali lavorano in maniera sollecita proprio per riaprire per la data promessa nel deposito dei manoscritti, lavorano nel dipartimento del medagliere, nei laboratori, nel deposito periodici, all'ingresso, agli ascensori. Ecco, per davvero parecchie persone entrano. Ancora direi è aperta per quei servizi che è stato un nostro dovere, un nostro onore, un punto d'onore mantenere nonostante la chiusura al pubblico degli studiosi, e cioè il servizio di fotografia e anche un servizio di risposta alle domande, quelle che arrivano dagli studiosi e anche da altri. Le domande si sono fatte più numerose proprio a causa della non possibilità di consultare i nostri manoscritti e gli altri nostri materiali. Ci facciamo un punto d'onore di rispondere non appena possibile e il più in fretta possibile a tutte queste richieste. Direi ancora è aperta perché c'è un sito della biblioteca, è stato rinnovato oramai da qualche mese, e attraverso questo sito speriamo di poterci far conoscere. Ci sono anche delle immagini sui lavori in corso, una specie di galleria di immagini su questo. C'è una newsletter che viene inviata a tutti gli studiosi, ma anche a tutti gli amici interessati a conoscere quel che stiamo facendo. Spero di aver in qualche modo fatto intendere che non siamo proprio chiusi.
Quindi, a conferma del fatto che la vostra Biblioteca Vaticana è aperta sempre a studiosi di ogni provenienza e categoria sociale, siete aperti anche quando siete chiusi, potremmo dire con una battuta.
Direi di sì, e in ogni caso voglio riprendere l'occasione per assicurare che nel 2010 noi vogliamo aprire. Qualche risposta alle newsletter che ci è stata mandata da qualche studioso un po' spiritoso ha detto che si affidava non solo alla nostra organizzazione e di tutti, ma anche ai venerandi muratori. Li hanno elevati a un rango molto nobile, tanto sono importanti per riaprire.
Nella sua visita del 25 giugno 2007 presso la vostra biblioteca, Benedetto XVI ha ricordato che il vostro compito è custodire la sintesi tra cultura e fede. Monsignor Pasini, quali le maggiori sfide sottese oggi a questo compito, secondo lei?
Molte. La Biblioteca Apostolica Vaticana è anzitutto una biblioteca, nel senso più ampio, più laico del termine, ma appunto una biblioteca deve servire, deve dare tutte le strumentazioni affinché lo studioso, il visitatore che deve far ricerca, possa trovarsi a suo agio e lavorare bene. Vorrei quasi sintetizzare nell'insieme: è una biblioteca che deve servire, perché altrimenti non è una vera biblioteca per gli studiosi e comunque per il bene dell'umanità, grazie ai beni universali, di valore universale che la biblioteca possiede. È una biblioteca che vuole servire, è una biblioteca che ha uno spirito umanistico, è una biblioteca che ha uno spirito universale, lo accennavo in altri momenti, e mi sembra che questo è il modo con cui la Biblioteca Apostolica Vaticana risponde al compito che le è stato affidato.
Ringraziamo Monsignor Cesare Pasini, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana. Lo abbiamo incontrato proprio in occasione della presentazione del catalogo di manoscritti ebraici della Vaticana. Sull'importanza di questo catalogo e sull'importanza di un progetto che conferma in qualche modo come i libri e la cultura siano a fondamento del dialogo, sentiamo Giulio Busi, filologo, professore ordinario all'Università di Berlino, dove dirige l'Istituto di Giudaistica, tra i massimi esperti di letteratura ebraica e misticismo ebraico.
Quella della Biblioteca Vaticana è la raccolta ebraica è un sedimento che si è accumulato nel corso dei secoli. I libri sono stati riuniti per vari motivi, per interesse umanistico, per anche polemica religiosa, per documentarsi su quest'altra fede. Quali che siano però i motivi, siano stati nel corso della storia i motivi, come si sia evoluta, indipendentemente da come si è evoluta l'atteggiamento, il rapporto tra le due grandi religioni, adesso noi abbiamo questi libri, li possiamo studiare dal nostro punto di vista attuale, e sono un tesoro preziosissimo che ci arricchisce al di là della storia, al di là dell'incomprensione del passato, al di là dei problemi.
Quali sono secondo lei le caratteristiche che rendono unica la raccolta di manoscritti ebraici della Vaticana?
La raccolta ha il pregio di essere molto molto antica nei suoi elementi costitutivi. Sono quasi tutti manoscritti medievali e del Rinascimento fino al Cinquecento, mentre invece la gran parte di raccolte anche più grandi, come l'Oxford, come la raccolta della Bodleian Library Oxford, Parigi, raccolte di New York, magari sono più ampie, ma hanno molti manoscritti del 6, 7, 800 che sono naturalmente molto meno interessanti. Nella Vaticana ci sono alcune testimonianze veramente precocissime, molti manoscritti bizantini, molto molto di ebraici bizantini, quindi estremamente affascinanti e anche importanti per la storia dell'ebraismo italiano, soprattutto nel sud Italia.
Una caratteristica importante della Biblioteca Vaticana e della sua raccolta di manoscritti ebraici che lei come esperto ha fatto notare è che le origini di questa biblioteca nel pieno del Rinascimento coincidono proprio con gli inizi dell'ebraistica cristiana, una coincidenza importante.
Sì, io sto lavorando da anni ormai alla pubblicazione di tre volumi che sono nella raccolta ebraica, sono in realtà traduzioni latine fatte per Giovanni Pico della Mirandola, e segnano questi libri che sono finiti dopo una serie di traversie nella biblioteca. Sono proprio uno degli atti di nascita dell'ebraistica cristiana, un documento precocissimo, tardo del 1486-87, di questo inizio dell'interesse umanistico per anche la cultura post-biblica, anche per il misticismo ebraico, nel sogno umanistico di affiancare al latino e al greco la terza grande lingua dell'antichità, che è l'ebraico. E la Biblioteca Vaticana è uno dei campi di indagine più importanti per questo fenomeno.
È interessante anche fare un po' la storia dell'accesso alla Biblioteca Vaticana da parte degli ebrei. Inizialmente, lei ricorda, non era consentito.
No, infatti, nell'Ottocento c'è un episodio famoso, che è stato famoso, Leopold Zuntz, che è uno degli iniziatori della Wissenschaft des Judentum, della nuova studio positivistico del giudaismo, fu lasciato fuori, fu mandato via senza tante cerimonie. In realtà poi nel Novecento gli studiosi ebrei hanno contribuito molto alla rivalutazione, allo studio, alla catalogazione del fondo ebraico, e anzi hanno trovato accoglienza anche negli anni delle persecuzioni razziali. Levi della Vita, dopo che fu espulso dall'università italiana per non aver giurato fedeltà al fascismo, lavorò per anni nella biblioteca, e Umberto Cassuto fu accolto dopo il 38 e visse in qualche modo all'ombra della biblioteca prima poi di emigrare in Palestina.
In conclusione possiamo dire, professor Busi, davvero questa raccolta di manoscritti ebraici della Vaticana è la memoria di un confronto culturale tra le due fedi che è ininterrotto, e sembra davvero che il dialogo culturale possa essere un dialogo molto forte, che poi può aiutare il confronto anche in altri campi tra questi due mondi, quello cattolico e quello ebraico.
Sì, e anche la collaborazione recente per la catalogazione tra Israele e la Biblioteca e il Vaticano è molto importante. I libri sono grandi testimoni, anche ambasciatori, io credo, di comprensione. Parlano a lungo, parlano attraverso i secoli, e ci consentono anche di rivedere i nostri giudizi, di correggerli e di rimpostare il confronto culturale dalla nostra nuova prospettiva.
Ed era Giulio Busi, professore a Berlino, dove dirige l'Istituto di Giudaistica, tra i massimi esperti di misticismo ebraico. Questo è il suo commento alla presentazione del catalogo dei manoscritti ebraici della Biblioteca Apostolica Vaticana. Noi ci fermiamo qui, grazie anche al prefetto della Biblioteca Vaticana, Monsignor Pasini, che è stato nostro ospite. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi. Dopo i titoli del TG1 delle 13.30, che ascolteremo tra qualche secondo in differita, la seconda parte di questa diretta sentiremo altre interviste su questo avvenimento.
Battisti dal Brasile accusa i suoi compagni per l'omicidio Torreggiani. Il ministro Alfano è un criminale assassino da restituire all'Italia. L'apertura dell'anno giudiziario, dalle corti d'appello un coro preoccupato, giustizia lenta, giustizia negata. Violenza di gruppo nel Cosentino, arrestati 5 romeni, ai domiciliari i due complici degli stupratori di Guidonia. Il Papa riceve i sindacalisti della CISL e lancia un appello, più concertazione per uscire dalla crisi economica. Terminate a Roma le riprese di Nine, il film musical ispirato a 8 e mezzo, Sofia Loren nel ruolo della mamma di Fellini. Napoli Udinese e Juventus Cagliari, gli anticipi di campionato, la Juve dopo il KO di mercoledì ritrova Del Piero, le partite cominceranno con 15 minuti di ritardo. Buongiorno ai telespettatori del TG1, la vicenda di Cesare Battisti ancora in primo piano. Dal carcere sudamericano il terrorista in una intervista dice di non essere stato lui ad aver sparato al gioielliere Torreggiani e fa i nomi dei presunti veri colpevoli. Il guardasigilli Alfano intanto ribadisce: Battisti è un criminale assassino e ho dato mandato al nostro ambasciatore in Brasile di procedere ad ogni azione giuridica possibile. Il servizio è di Elisa Anzano.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, sabato 31 gennaio. L'abbiamo ascoltata con alcuni minuti di differita grazie alla regia. Siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo alle 14 il radiogiornale della Radio Vaticana. Arriviamo adesso alla seconda parte della nostra diretta. Ci stiamo occupando del catalogo dei manoscritti ebraici della Biblioteca Apostolica Vaticana, un volume corposo di grande importanza scientifica e culturale che è stato pubblicato lo scorso anno, ma proprio ieri in Vaticano c'è stata una presentazione che ha voluto in qualche modo sancire l'importanza di questa collaborazione culturale tra istituzioni israeliane e della Santa Sede. Una presentazione voluta dall'ambasciatore israeliano presso la Santa Sede, Mordecai Levi. Sentiamo proprio cosa ha detto a questo proposito.
I think that this is a very important occasion.
Penso che sia stata un'occasione molto importante per dimostrare quanto sia apprezzabile la collaborazione culturale tra Israele e la Santa Sede. Penso che saremmo più poveri se restringessimo le nostre relazioni solo a una dimensione politica e religiosa. La dimensione culturale è molto importante e oggi abbiamo avuto la dimostrazione di quanto può essere realizzato in uno spirito positivo e di collaborazione anche in futuro. Io credo che oggi ci sia stato un arricchimento delle relazioni tra Israele e la Santa Sede.
E torniamo in studio per ascoltare uno dei protagonisti della presentazione di ieri, il cardinale Raffaele Farina, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, che era prefetto della Biblioteca Vaticana negli anni in cui è iniziata questa collaborazione tra le istituzioni culturali di Gerusalemme e la Biblioteca Vaticana, proprio per realizzare questa catalogazione dei manoscritti ebraici della Biblioteca Vaticana. Il lavoro è iniziato, come ci raccontava poco fa il prefetto Monsignor Pasini, ovviamente a Gerusalemme, dove c'è questo istituto che ha la versione in microfilm di tutti i manoscritti ebraici sparsi per il mondo. Quindi si è lavorato prima sui microfilm e poi invece per le rilevazioni che andavano fatte proprio sugli stessi manoscritti, un gruppo di studiosi ebraici è venuto qui in Vaticano e ha lavorato a lungo. Il cardinal Farina, allora quando era prefetto, è stato testimone di questa collaborazione, proprio sulla importanza di questo tipo di cooperazione. Sentiamolo al microfono di Amedeo Lo Monaco.
La Biblioteca Vaticana, per i tesori che custodisce, il lavoro scientifico che si svolge, la scienza, la cultura, anche molti tesori artistici, l'arte, il culto della bellezza contribuisce molto a un tipo di mentalità che porta serenità, gioia persino. E già nell'ambiente di lavoro della biblioteca, tra i dipendenti, si crea più facilmente un ambiente di collaborazione e questo naturalmente viene portato anche nel rapporto con le altre istituzioni culturali scientifiche, dove in qualche maniera si vive anche questo ambiente qui, la ricerca della verità, ma anche l'ambiente che crea proprio il lavoro scientifico aiutano. Vorrei sottolineare però un altro aspetto anche. Come si sa, anche tra professori, scienziati, ricercatori, ci sia diversità di opinione, litigi, contrasti, ci sono i problemi della carriera e tante altre cose. E in questo fatto qui un buon supporto lo dà l'istituzione culturale, l'università, la biblioteca, il museo dove si lavora. E in questo senso qui il fatto che la Santa Sede ha riconosciuto lo Stato di Israele, si sono creati rapporti diplomatici, l'ambasciatore presso la Santa Sede, il nunzio a Gerusalemme, c'è un accordo culturale che potrà essere perfezionato, migliorato in queste commissioni che stanno lavorando, l'accordo definitivo operativo tra Santa Sede e Stato di Israele. Questa istituzionalizzazione crea una specie di supporto che dà stabilità e continuità e spesso è quello che noi desideriamo, anche un supporto economico, perché istituzioni culturali, università, biblioteche accademiche piangono sempre miseria e quindi il fatto che ci siano dietro le istituzioni, questo è un aiuto indispensabile a questa collaborazione. Noi siamo molto soddisfatti di questo lavoro decennale che è stato frutto di questa collaborazione e il risultato che ci aspettavamo da questo è una premessa ad altre collaborazioni, ovviamente.
Poi il percorso culturale segnato da questa collaborazione può portare anche a capire meglio altre possibili incomprensioni su altri piani?
Ma in genere quando si convive bene assieme, si lavora bene assieme, si creano amicizie Una bellissima esperienza l'abbiamo avuta con una mostra fatta qualche anno fa a Gerusalemme, e i manoscritti che sono esposti qui sono stati esposti anche a Gerusalemme per un mese. Ha creato nella preparazione della mostra, lo staff del museo è venuto qui, abbiamo preparato assieme a loro tutti i dettagli, poi sono andato lì con la signora Montuschi, che era mia segretaria e poi incaricata dell'ufficio mostre. Questa settimana che abbiamo passato lì al museo e il successo che ha avuto la mostra è anche frutto di questo tipo di rapporto, dove c'erano tutti, quindi non soltanto i responsabili dell'istituzione, del Ministero dei Beni Culturali, dell'Università, delle biblioteche, ma anche i rappresentanti del Rabbinato, il Nunzio ovviamente, e tutto questo crea un clima tale di comprensione, che è il primo passo più importante, che bisogna convivere, stare bene assieme, ognuno con la sua identità ovviamente, e come dicevo prima l'individualità più facilmente crea divisione, invece l'istituzione, contrariamente a quello che si pensa comunemente, dà un buon supporto soprattutto di continuità, che è indispensabile, non si può appoggiarsi su una persona che finisce, cambia, e l'istituzione deve dare questo supporto importantissimo. Quindi, questa è una mia convinzione.
Quindi possiamo dire anche per il futuro che il contributo, l'apporto di studiosi ed esperti ebraici sarà sempre più fattivo.
Sì, bisogna anche riconoscere il fatto che ognuno deve fare il suo mestiere al meglio. Quindi chi si occupa dell'aspetto scientifico, gli archivi fanno parte anche di questa sezione qui. Io adesso oggi parliamo della biblioteca, ma dovessimo parlare dell'archivio, ribadirei questo fatto qui: lasciate ai tecnici fare il loro lavoro, il dialogo religioso deve essere un dialogo religioso, non occuparsi di politica o di aspetti tecnici, per dire, ognuno. E in questo clima qui noi vogliamo creare proprio un clima tale per cui anche il dialogo religioso abbia un ambiente adatto a svilupparsi bene.
Quali le bellezze, i tesori di quest'opera?
Intanto vengono messi a disposizione di tutti quelli che si occupano di questo tipo di studi, che sono interessi più disparati, comprese la storia dell'arte, come dicevo, hanno disponibile il catalogo e quindi possono più facilmente accedere, fare le richieste. Prima non erano informati in maniera sicura su quello che c'era, adesso hanno il catalogo completo. E c'è questa libertà di scelta per ognuno, di scegliere questo o l'altro. E sulla quantità di gente che si occupa di storia dell'arte, quindi storia della miniatura, è aumentata rispetto a qualche anno fa. Questo, il fatto che si sono creati quasi dappertutto i Ministeri dei Beni Culturali, ha promosso molto mostre in Italia, questo è evidente, e interesse più universale a questo tipo di bene culturale, e questo certamente è una delle attrattive. E poi ci sono soprattutto l'ambiente ebraico, è molto interessato alla storia della propria nazione, del popolo ebraico e naturalmente della religione, e in questi manoscritti c'è molto anche della loro storia, sono i più interessati di tutti.
Ed era il cardinale Raffaele Farina, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, intervistato da Amedeo Lomonaco proprio in occasione della presentazione del catalogo dei manoscritti ebraici della Biblioteca Vaticana, che si è svolta ieri nella sala conferenze di Via dell'Ospedale qui in Vaticano. In occasione di questa presentazione c'è stata anche una mostra di manoscritti, proprio tra i manoscritti più preziosi e più esteticamente apprezzabili di questo catalogo, che vi ricordo ovviamente contiene, segna e dà tutte le indicazioni di circa 800 pezzi della Biblioteca Vaticana, distribuiti in 11 fondi manoscritti. La maggior parte sono antichi, ce ne sono anche alcuni che risalgono agli ultimi decenni, ma ci sono alcuni manoscritti antichissimi, tra i più antichi proprio che riguardano proprio il mondo ebraico. Noi chiudiamo qui questa trasmissione che ha visto le testimonianze del prefetto della Biblioteca Vaticana, Monsignor Pasini, di Giulio Busi, uno dei più grandi esperti di letteratura ebraica, che aveva commentato questa presentazione, questo catalogo, proprio nei giorni scorsi, anche attraverso un articolo apparso sull'Osservatore Romano. Ringraziamo anche Amedeo Lo Monaco per la collaborazione a questo programma. Fabio Colagrande ringrazia Massimiliano D'Angelo in console, Luciana Fantini ed Elena Colson in regia. Vi ricordo, tra circa 11 minuti il radiogiornale della Radio Vaticana. Ancora buon sabato e buona domenica, restate sintonizzati.